chi vi parla è Claudio Simeoni, sono qua con
salve
Francesco e Silvano.
Salve a tutti.
Ecco. Allora, c'è un piccolo cambio di programma. Sapete che io dovrei leggere Esiodo a quest'ora, e invece, siccome Silvano ha dei problemi particolari, abbiamo pensato, proprio per dargli continuità alla lettura del suo libro, di lasciargli l'ora fra le 3 e le 16.30, solo per oggi, comunque, e in modo che possa andare avanti con la lettura del libro. Allora, non sentirete Esiodo, ma sentirete Silvano che va avanti col suo libro. Questa sera, invece, siccome chiaramente non posso fare Esiodo la sera, mi è stato commissionato con un'email, in effetti, da qualcuno supplice, dicendomi: scrivi qualcosa su Padre Pio che non ne posso più. Allora, ho fatto questo scritto, sono riuscito a finirlo oggi praticamente all'una, tant'è che ho dovuto rinunciare al presidente, che aveva dei problemi di lettere, perché altrimenti non ce l'avrei fatta. Insomma, ero un po' fuori testa, fra appuntamenti e tutto il resto. Ho finito questo scritto com'è, così lo presento stasera prima di mandarlo a questo personaggio, che dopo lo metterà in internet. Allora, adesso Francesco dirà alcune cose su Domani Sera, poi lasciamo la parola a Silvano, che andrà avanti col suo libro, poi prenderemo le telefonate e questa sera andremo con Padre Pio, va bene? Allora, lascio la parola a Francesco.
Vai, sì,
Francesco.
Ecco, io sono due cose appunto che devo annunciare. Allora, domani sera, questa è una comunicazione che riguarda Radio Gamma 5, non riguarda questa trasmissione. Franco Carraro ha organizzato una serata per presentare uno strumento che si chiama Zapper. E è un'iniziativa della radio, perciò la sede di Maotica sarà aperta e noi saremo presenti in sede. Franco si è raccomandato a tutte le spose di portare qualche dolce, tanto così per festeggiare, visto che la cosa andrà per le lunghe, anche così per stare un po' assieme, perciò la sede sarà aperta, si potrà incontrarsi. Ci sarà anche un'altra occasione, noi porteremo anche le pubblicazioni sia di Claudio sia dell'istituto e saranno messe in vendita. Il ricavato, pagate le spese di stampa del materiale, andrà tutto quanto alla radio. C'è un'ulteriore cosa che voglio ricordare: il libro appunto che Silvano viene appunto a presentare, a leggere, a commentare e a discutere con gli ascoltatori, è uscito anche in edizione cartacea, e il libro appunto è uscito ieri è cominciata la distribuzione nella zona di Malostica, poi appunto la distribuzione sarà più generale. Perciò domani sera, a chi è interessato per il libro di Silvano, lo troverà in vendita nella bancarella che verrà fatta dentro la sede. Il costo è un costo puramente politico, perché appunto costa 10.000 lire e come sempre tutto il ricavato, al di là pagate le spese di stampa, perché logicamente le spese di stampa hanno la loro incidenza, tutto il ricavato, tutto l'utile che ci sarà verrà dato a Radio Gamma 5 per finanziare la sede di Malostica. Perciò io ricordo questo appuntamento, allora, domani sera alle 20.30, alle 21, perché appunto poi dipenderà da quando arriverà Franco e gli altri per la loro iniziativa, nella sede di Marostica in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, ci sarà appunto questo incontro sullo Zapper. In parallelo si potrà discutere di altre cose, ci sarà la bancarella, come ripeto, di tutte le pubblicazioni, e per chi vorrà il libro di Silvano Lorenzoni potrà venire lì domani sera e lo troverà. Ecco, perciò altro io non devo aggiungere. Invito chi, ad esempio, ci saranno delle persone che non sono interessate allo Zapper, ma sono interessate alle pubblicazioni legate a questa trasmissione, sarà un motivo di incontro. Perciò chi vuole, domani sera alle 21:20:30 a Marostica. Ci sarò anch'io, ci saranno anche altri dell'istituto, ci sarà Franco con la sua iniziativa, perciò la sede è aperta. Il libro di Silvano è uscito, verrà pubblicato anche su internet, di conseguenza sarà questione penso di una settimana che verrà messo su internet, sul nuovo sito che è stato già attivato, che per il momento il sito è vuoto, perciò non vedo neanche l'indirizzo, le coordinate. Però per chi vuole, ad esempio, tramite internet avere delle informazioni, può scrivere a paganitas@infinito.it, o per chi vuole scrivere a Silvano può scrivere a Antenore Paffaglonico.
Scelta roba difficile,
Paffaglonico @licosmail.com, che comunque sulla copertina faremo poi dei volantini e niente, per presentare le pubblicazioni ci sarà anche questo indirizzo. Lascio la parola a Claudio.
Io, sì, un attimo solo per dire un messaggio personale a Francesca: non sono riuscito a telefonare, sono purtroppo un pochetto fuori di testa, ma telefonerò per la sala il più presto possibile. Bah, i lavori sono tanti. Va bene, lascio allora la parola a Silvano, che continuerà con la sua esposizione.
Buonasera ascoltatori, oggi parlerò più presto del normale in ragione di certi appuntamenti a cui non posso mancare stasera, e quindi, però non credo che questo farà una grande differenza. Comunque l'ultima volta che vi ho parlato vi ho descritto quale sia stato la lo sviluppo storico del monoteismo, quale noi lo conosciamo, che è l'esdrismo o babilonismo veterotestamentario, avvenuta nel Medio Oriente. Lì esso prese una forma di tutto strutturale e dotata di certe caratteristiche psicopatologiche che vi ho descritto. Comunque, fino al primo secolo d.C. esso rimase circoscritto alla Palestina, al Medio Oriente e specificamente alla Palestina. Nel primo secolo d.C. il monoteismo esdrista trabocca in Europa, prima nelle terre dell'impero romano e poi nell'Europa settentrionale e orientale. Il cristianesimo, ricordate, è quella religione neoebraica che, a torto o a ragione, fa riferimento come fondatore all'enigmatica figura di Gesù Cristo, in riguardo alla quale, prima di entrare in pieno all'argomento, vale la pena di fare due precisazioni. In primo luogo, c'è chi sostiene che non sia mai esistito. Gesù non sarebbe stata una persona storica, ma una figura concettuale, attorno alla quale si sarebbero fatte sedimentare tutta una serie di idee e correnti di pensiero che a quei tempi circolavano in Palestina e non solo in Palestina. Allora, questo lavoro di sintesi si sarebbe avverato nel primo secolo d.C. a opera di una schiera di individui non particolarmente ben individuati o identificabili, e la cosa non è impossibile. A mio parere personale, è più ragionevole supporre che Gesù Cristo sia veramente esistito, però qui non si vuole entrare in polemica con nessuno. anche se esattamente che cosa abbia detto o fatto non è facilmente accertabile. Sta di fatto che oltre il 95% di quello che si sa a proposito di lui, o che si crede di sapere sulla sua vita, sull'opera di questo personaggio, è quanto sta scritto nel cosiddetto Nuovo Testamento. Il poco restante, meno del 5%, sta nei cosiddetti Vangeli apocrifi, nel Talmud e in qualche brevissima citazione in opere storiche di quei tempi. In secondo luogo, c'è chi afferma che a fondare il cristianesimo non fu Gesù Cristo, sia egli esistito oppure no, lasciamo stare, ma Paolo da Tarso. Questo punto di vista fu sostenuto anche da Friedrich Nietzsche. Qui basta intendersi: Paolo da Tarso fu certamente il propagandista e il missionario principe di questa nuova dottrina, ed ebbe anche una notevole influenza nello sviluppo della sua impalcatura teologica. Non c'è dubbio che senza di questo Paolo da Tarso, con ogni probabilità, questa dottrina non avrebbe mai varcato i confini della Palestina, dove sarebbe stata presto dimenticata. Però difficilmente si può vedere in lui un fondatore, almeno a parer mio. L'idea secondo la quale Paolo da Tarso avrebbe diffuso il cristianesimo in Europa, mosso da una consapevole intenzione di fiaccarla psicologicamente e di prepararne così la rovina, cioè egli sarebbe stato un agente consapevole dell'odio ebraico per i romani e anche per altri europei, è certamente suggestiva, è stata sostenuta da molti, ma difficilmente verificabile. È inconcepibile comunque che il cristianesimo avrebbe potuto affermarsi se il mondo classico non fosse già entrato in decadenza, nello stesso modo che la dottrina marxista mai avrebbe potuto affermarsi se prima non ci fosse stata la rivoluzione industriale. Il parallelo è perfetto. Quindi il cristianesimo non fu la causa della caduta dell'impero romano, ma una volta affermatosi, ne fu certo il principale coadiuvante. Quindi, a questo punto passiamo proprio a considerare il cristianesimo nella sua specificità, nelle sue componenti strutturali. E queste componenti strutturali, a parer mio, sono almeno tre. Uno, un veterotestarismo teologico di base. E a ciò sicuramente non fu estranea l'influenza di Paolo da Tarso e dei discepoli di Gesù, sia egli esistito o no, tutti ebrei. Due, le correnti religiose e intellettuali che circolavano in tutta l'area mediterranea nei tempi ellenistici, cioè i tempi della decadenza dell'antichità. Terzo, la psicologia individuale di Gesù Cristo. In quest'ultima si è da vedere una elaborazione del tutto personale di alcuni motivi religiosi del Mediterraneo arcaico mescolati a idee veterotestamentarie. Gesù sarebbe stato oriundo dalla Galilea, si afferma, e perciò proveniva da una zona lontana da Gerusalemme, nella quale dei concetti di origine pagana non erano probabilmente ancora del tutto obliterati. Quindi, nei tempi ellenistici, stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo, nell'area del Mediterraneo i culti religiosi avevano subito un lento ma reale rivolgimento. Con la decadenza genetica e in parte con l'estinzione biologica di quelle che erano state le aristocrazie indoeuropee dell'Ellade soprattutto e dell'Italia, ai tempi del loro maggiore splendore, si vede anche la decadenza delle religioni uraniche e luminose che erano state il loro appannaggio. Risorsero più o meno modificate quelle che erano state le forme del culto del Mediterraneo arcaico pre-indoeuropeo. Le classi più colte si chiusero però e spesso e volentieri in ripieghi più filosofici che propriamente religiosi, sul tipo dello stoicismo e l'epicureismo, mentre la religiosità popolare si rivolgeva a dei o dee del tipo di Dioniso, di Orfeo, di Attis, di Iside, di Cibele. Questi erano nomi vicini all'uomo, i suoi consolatori, e molto spesso avevano una storia triste e patetica. Il loro astro rappresentativo non era più il sole ma la luna. Nel contempo erano divinità che avevano vinto la morte, nel senso che erano morti, erano stati uccisi da qualcuno e non di rado anche smembrati, ma poi erano risorti, essi si dirigevano all'uomo come singolo, fatto importante, e non più come membro di una sana comunità, e a lui attraverso appropriati riti iniziatori promettevano una sorte migliore nel post-mortem. Furono gli dei del crepuscolo della civiltà e della grandezza europee, sia ai tempi della decadenza del mondo classico. Inoltre, una conseguenza delle conquiste di Alessandro Magno e poi dei Romani, aveva abituato tanta gente a una visione, per modo di dire, universalistica e intellettualistica, secondo la quale anche gli dèi potevano essere dappertutto gli stessi e, volendo, ricevere addirittura lo stesso culto in ogni luogo. Queste sono tutte cose che prepararono la via al cristianesimo. Dioniso, parliamo adesso di uno specifico fra questi dèi, Dioniso, è Dio e uomo nel contempo, in quanto figlio di Giove e di Semele, una mortale. In suo onore si celebravano eucaristie, genuine eucaristie, nelle quali la carne del dio veniva divorata, nella fattispecie di carne cruda di vittime sacrificali che qualche volta venivano straziate addirittura vive, e cerimonie che spesso assumevano un andamento orgiastico e menadico, senza escludere pratiche cannibaliche. Dioniso inoltre viene ucciso dai titani e poi fatto risuscitare. E qui si tratta di un tema iniziatico enormemente arcaico. Ravvisiamo gli antecedenti di tratti culturali nettamente pre-cristiani, che in questo caso di semitico non hanno niente. In particolare, la carne della vittima è anche la carne del Dio. Siamo a fronte a una genuina transustanziazione, senza che ci sia contraddizione fra le due diverse nature. Si tratta di una percezione pagana enormemente arcaica. Per esempio, in certi riti sciamanici, l'ufficiante, rivestendosi della pelle di un animale, diveniva quell'animale senza cessare di essere se stesso. Tutte queste cose furono mutuate dal cristianesimo delle origini. Anche nel concetto della Trinità si ha forse da ravvisare un'arcaica influenza del Mediterraneo presemitico. Quindi del tutto falsa e in malafede l'accusa ebraico-islamica secondo la quale i cristiani sarebbero triteisti, adorerebbero i tre dei, Padre, Figlio e Spirito Santo, e il concetto della Trinità sarebbe un sotterfugio verbale per nascondere il politeismo. In realtà la Trinità non è una triplicità di dei, come poté esserlo per esempio la triade paleoromana, Jupiter, Mars, Quirinus e tante altre cose, ma un dio, una dea che presenta tre aspetti diversi. Questo fu mutuato, anche questo, dal cristianesimo delle origini. è documentata come diversi dei, e più ancora dee, soprattutto sectoni o infernali, tipo Persefone ed Ecate del Mediterraneo arcaico, avessero dei genuini caratteri trinitari. Il Citaredo Orfeo, del cui culto confluì poi il dionisismo per commistione con l'apollinismo, scende nel regno dei morti e vi ritorna da trionfatore. Egli ha qui delle ovvie caratteristiche sciamaniche. Come sciamano, ovviamente, fu Gesù Cristo quando discese negli inferi per scardinarvi le porte. Cibele, prima del cristianesimo e poi in concorrenza con esso, promette ai suoi nitati una non meglio definita immortalità. In onore di Cibele e di Attis si celebravano eucaristie di pane e vino, nelle quali poi i cosiddetti padri della Chiesa volevano ravvisare delle parodie ispirate al demonio della eucaristia secondo loro vera. Osiride veniva ucciso, poi risorgeva dai morti, e sua madre Iside, prototipo della Mater Dolorosa, ispirò in massima parte il culto mariano, promosso poi dalla Chiesa cattolica. È facilissimo, anzi ovvio, ravvisare nel Gesù consolatore e sofferente che promette l'immortalità a chi in lui confida Dioniso, Orfeo, Attis, Cibelese, Orisilide, eccetera, eccetera. E quello è proprio il Gesù in cui confidano e hanno sempre confidato i cristiani semplici del popolo. Nei territori europei dell'ex impero romano il cristianesimo si diffuse appunto contrabbandando la figura di uno sconosciuto profeta semitico e camuffandolo da Dioniso, eccetera. E più avanti la Chiesa ricorse a un altro intelligente sotterfugio, che fu quello di trasformare in santi gli dei adorati localmente in tutte quelle zone che venivano raggiunte dalla sua influenza. La lunarità della Chiesa cattolica fu constatata in modo acuto e descritta molto bene da un autore tedesco dell'anteguerra, certo Wilhelm Erbt, che ebbe una qualche influenza anche su Alfred Rosenberg, il quale contrappone il cristianesimo nella sua manifestazione cattolica alla solarità degli antichi germani. Qui è il caso di notare che sia l'Erbt che il Rosenberg risentivano dell'influenza di Heinrich von Treitschke, che non permise loro di rendersi conto che invece le cose non stettero in modo tanto diverso neppure nell'Europa del Nord. Nell'Europa germanica pre-cristiana, e non soltanto in quella, esisteva l'idea del Heilbringer. Era diffusa questa idea, il portatore di salute. Questo fatto documentato in grande dettaglio da uno eccellente storico dell'anteguerra, Hermann Günthert, soprattutto per due aree di cultura in Europa che furono quella germanica e quella iraniana. Il Heilbringer rappresenta il lato benigno della divinità più che un dio di un particolare insieme di dei. Non dimentichiamo che gli dei pagani, nude forze, erano spessissimo ambivalenti nelle loro possibilità e nelle loro manifestazioni. Al Heilbringer i mortali potevano rivolgersi quando abbisognavano di consolazione. Questa è, con qualche variazione di forma, la stessa casistica degli dei consolatori e patetici del Mediterraneo arcaico. E fu il Heilbringer, il Günthert, lo dice esplicitamente, a fare da battistrada e da copertura a Gesù Cristo nel nord dell'Europa. Per quel che riguarda la psicologia personale di Gesù Cristo, personaggio reale o inventato, non importa in questo caso, il tratto fondamentale già perfettamente individuato da Friedrich Nietzsche nel suo Al di là del bene e del male fu l'amore pandemico. Gesù amava ogni essere umano di un amore possessivo e quasi incomprensibile, che non tollerava di non essere corrisposto, al punto di inventare l'inferno per spedirvi dentro coloro che non volessero amarlo. Ne risulta che proprio dall'amore evangelico è risultato uno dei concetti più spaventosi che mai menti contorte abbiano potuto pensare, che è quello dell'inferno e della dannazione eterna. Sia qui notato che forse il sentimento dell'amore pandemico non è un'idea cristica del tutto originale. anche se nella sua rielaborazione in parallelo con il concetto dell'inferno ha da vedersi qualcosa di unico, scaturente da una mente possente e distruttiva. Nella Palestina del primo secolo d.C. doveva aleggiare ancora delle forme residuali dell'inconscio collettivo appartenenti al Medio Oriente presemitico, mondo ginecocratico e lunare dominato da forme di erotismo a orientamento femminile, spesso ossessivo, pandemico e insaziabile. Ricordiamoci che l'orgia e il cannibalismo sono manifestazioni inseparabili delle idee arcaiche dell'amore. Non è da escludersi che questo aspetto religioso arcaico si sia riflesso nella concezione cristica dell'amore pandemico. Ma nel cristianesimo di massima ragione, forse questo sì, dell'influenza di Paolo da Tarso, si sono commiste anche idee esdriche sia sul piano dottrinale che quello della speculazione teologica. Il Dio, sempre unico, rimane Geova e la teologia cristiana è sempre rimasta ebraica. In particolare, il cristianesimo ha messo a profitto l'idea messianica, idea esclusivamente veterotestamentaria, proclamando che Gesù era il cosiddetto Messia e che il regno di Dio era già incominciato dopo la sua morte e la sua pretesa risurrezione con la fondazione della Chiesa. Questo non impedì però, sia detto per inciso, che per almeno un secolo ci fossero parecchi cristiani che si aspettavano l'arrivo trionfale di Cristo, promessa nella cosiddetta Apocalisse, con conseguente esaltazione dei giusti e messa degli altri, i non giusti, alla tortura eterna. Questa attitudine ebbe anche risvolti pratici gravi quando certuni, per dare una mano a Cristo, procedettero a causare l'incendio di Roma ai tempi di Nerone. Ecco, avendo fatto questo schizzo della situazione, quale doveva essere del cristianesimo delle origini, passiamo a sviscerare i suoi sviluppi in Europa, perché il cristianesimo fu, per disgrazia, dopo la religione proprio specifica dell'Europa. In riguardo, ottima è stata l'opera di Louis Rougier, che soprattutto la sua opera, tanto quella già citata l'ultima volta, che è stato il Celso contro i cristiani, ma anche la storia di un fallimento, la scolastica. Non so se questo testo sia stato...
No, non mi risulta che sia in italiano.
Non credo che questo testo sia stato
tradotto. È troppo specifico.
È stato pubblicato da Pover, mi sembra. Une faillite, la scolastique, Pover, 1966.
È anche una casa editrice che non deve esistere più in Francia, mi sembra.
Può darsi,
anche scomparsa.
Mi arrendo, non so niente. Non so niente.
Comunque, la maggior parte degli sviluppi teratologici che nella teoria e nella prassi il cristianesimo innescò in Europa furono dovuti al fatto di aver imposto una teologia ebraica che per gli europei era e rimane fondamentalmente incomprensibile a delle menti non semitiche. Questo fu indicato, come ho detto, per la prima volta in modo esplicito e del tutto chiaro da Louis Rougier. Moltissimi dei bisticci delle incomprensibili sottigliezze nelle quali si esaurirono i teologi medievali derivano proprio da questo fatto. Tante cose che venivano semplicemente e acriticamente accettate da dei semiti, per i quali la logica non è mai stata una preoccupazione, causarono poi torture mentali senza fine agli europei. Qui forse ha anche da ravvisarsi una metafisica della bestemmia. Ricordate che i politeisti imprecavano ma non bestemmiavano. Invece Geova, il dio veterotestamentario, poi divenuto ufficialmente anche dio cristiano, non può essere se non un nemico di ogni uomo normale. Quando si dice normale in senso europeo. Quindi la tendenza a esprimere verbalmente la propria collera verso quell'oscura forza torturatrice riconosciuta come causa consapevole di tutti i mali. Quindi con il cristianesimo si è anche incominciato a bestemmiare.
No, c'era. Scusa.
Degli importanti punti di dibattito furono quelli che derivarono dall'onniscienza di Dio. Un Dio ipostasi del tutto antropomorfa della peggior specie, che riconosce sia, che conosce sia l'animo delle sue creature che il passato e soprattutto il futuro. Ne risultano subito le due considerazioni della massima importanza per la tranquillità psicologica del credente europeo. Quella del libero arbitrio e quella della predestinazione, tutte e due ruotano attorno al fatto che Dio conosce il futuro e perciò tutto ciò che la creatura possa fare ha solo la parvenza di libertà, mentre il suo destino nell'oltretomba era previsto fin dall'inizio dei tempi. Qui sia notato, si presuppone, senza di massima rendersene conto, un Dio tanto soggetto alla categoria kantiana del tempo come quanto una qualsiasi creatura. Su di questo implicito ma disconosciuto presupposto giocò l'arianesimo, la cosiddetta eresia ariana. Inoltre, il concetto di predestinazione presuppone un Dio antropomorfo, autoconsapevole e dotato di una psicopatica psicologia. Il concetto di predestinazione non c'entra con quello di destino proprio di un'umanità normale, che invece non è assolutamente incompatibile con la libertà individuale. Qua non si entreranno in dettagli su questo argomento, che porterebbe troppo lontano. Io l'ho trattato in dettaglio in un altro mio testo di prossima pubblicazione, che si chiama Kronos, e sarà pubblicato dalle edizioni di AR. Dunque, la Chiesa Cattolica ha cercato con scarsissimo successo di aggirare l'argomento. I protestanti invece accettano esplicitamente il servo arbitrio e la predestinazione, così facendo dell'uomo un fantoccio tragico e abietto. La soluzione, se di soluzione si può parlare, data dalla Chiesa Cattolica, e qui faccio riferimento a un libro pubblicato dall'editrice Vaticana prima della guerra, si chiama La nostra fede, del cardinal Massimo Massimi. Insomma, ripeto, la soluzione cattolica sta nell'attribuire a Dio una psicologia interamente schizofrenica, per cui non c'è una scissione assoluta fra la sua volontà e la sua conoscenza. Così egli agisce come se non sapesse quali saranno le conseguenze della sua grande potenza, se pensa però darsi minimamente cura delle spaventose conseguenze delle sue azioni. Questa spiegazione, se di spiegazione si può parlare, ha avuto uno scarso effetto sul piano pratico. Fermo rimane il fatto che siamo tutti predestinati, magari all'inferno, senza che ci possiamo far niente. La dottrina della predestinazione fu sostenuta con particolare veemenza da Agostino da Ippona, uno dei fondatori della teologia ufficiale cristiana, le cui idee la Chiesa si tirò dietro per tutto il Medioevo, ignorandone o facendo finta di ignorarne le implicazioni, fino a che esse esplosero ai tempi della Riforma. Egli sosteneva che quello che conta è la grazia, che Dio concede con infinita bontà, è un'espressione della bontà di Dio, ma comunque la concede soltanto a chi vuole. Agostino da Ippona fu un elemento incredibilmente contorto, le cui pazzesche idee sull'amore furono messe a profitto perfino dalla fantascienza. Certo, uno scrittore di fantascienza tedesco, attivo ai primi del secolo, certo Hans Heinz Evers, scrisse uno dei suoi novelle di fantascienza precisamente utilizzando queste strane idee di Agostino da Ippona. Comunque, le deduzioni che si possono fare dai dati storici disponibili sembrano indicare che fino al VII secolo la paura dell'inferno e il senso di impotenza che si aveva davanti alla possibilità di quell'orribile sorte fu, dopo la povertà, la principale causa di suicidi in tutta la storia. La Chiesa proibì il suicidio in modo parziale nel VI secolo e in modo totale verso la fine del VII secolo, facendo esso stesso una causa di dannazione certa, e questo per arginare una crescente pandemia di morti volontarie. prima, almeno in certe loro diramazioni nordafricane, le chiese cristiane erano arrivate a raccomandare il suicidio, a consigliarlo. Altre tragiche e insolubili problematiche vennero a originare la più grande delle contraddizioni. Geova è buono. Mai si è detto una stupidaggine più grande.
Gesù di Nazareth, Vangeli, eh?
Il concetto del Dio buono, questo è stato indicato fra gli altri dal già citato Hermann Günther, è interamente non ebraica. Il Dio veterotestamentario non è e non può essere se non il despota semitico, arbitrario, sadico, crudele. L'abbinamento della qualità di buono a quel figuro non poteva se non portare ulteriori dilacerazioni dottrinali e turbe psichiche, sfocianti spesso nella pazzia. Un Dio, si fa per dire, buono e non schizofrenico, difficilmente poteva essere accettato come creatore e reggitore di un mondo che obiettivamente era lontano dall'essere perfetto e di un'umanità le cui qualità morali non sempre si adeguavano a quel modello che poteva essere visto come ideale addirittura dal cristianesimo. Ne seguì un'ipertrofia di attenzione verso il diavolo, ispostasi del male. Siccome Geova ha di per sé molte caratteristiche infernali, il diavolo, un concetto di origine forse iraniana, poi raffazzonato dai semiti a modo loro, aveva nel cosiddetto Vecchio Testamento un'importanza relativa. Adesso a lui il ribelle contro Dio per eccellenza, ma al quale il Dio incomprensibilmente dà mano libera, vennero addebitate tutte le malefatte che sarebbe stato disdicevole attribuire a un Dio buono, non esclusa la creazione fra le tante. Così che vennero a insorgere tutta la congerie delle sette gnostiche, il manicheismo e i loro prolungamenti medievali che furono catari e albigesi, le cui ribellione contro la Chiesa fece scorrere in Europa fiumi di sangue. Non è accidentale che la Chiesa abbia sempre visto nei gnostici gli eretici per eccellenza, perché si rifiutavano radicalmente la teologia giudaica adottata dal cristianesimo ufficiale. Vedevano in Geova non Dio, il Dio buono, ma il demonio, il Dio maledetto del cosiddetto Vecchio Testamento. Naturalmente che anche loro soggiacevano ai contorti paradigmi concettuali scaturenti dal monoteismo. Non si può parlare di una soluzione gnostica alla pazzia ebraico-cristiana. Gli gnostici erano tanto pazzi come gli altri. Essi si invischiarono in una serie di fantasmagoriche e lucubrazioni per scaricare dal Dio buono la responsabilità del male nel mondo, molto spesso presentandolo come un ingenuo che teoricamente onnipotente e onnisciente non sa come gestire queste sue doti e finisce col farsi abbindolare dal diavolo molto più furbo di lui. Altri gnostici misero mano a certi sviluppi di origine iraniana secondo i quali il bene e il male sono di necessità coesistente nell'urgrund ontologico dell'universo, che la loro differenziazione avviene in modo più o meno automatico con il trascorrere del tempo. Zurvan, l'iraniano Zurvan, fondo ontologico dell'universo, poi identificato con il tempo, porta in sé il bene e il male e dà loro forma secondo il suo trascorrere. Qui si è da vedere un tentativo, forse inconsapevole, di uscire dal monoteismo stretto per approdare a qualcosa d'altro, che però non è ancora uno schietto politeismo. A titolo di curiosità, ancora adesso ci sono dei tentativi concettuali di scaricare Dio dalla responsabilità del male, menomandone però la libertà. Il male sarebbe di necessità l'immagine speculare del bene, la sua ombra che deve stargli accanto. Quindi Dio, nel creare il mondo, non poteva fare a meno di mettergli anche il male pur senza desiderarlo. Qui non vale la pena di far commenti. Un moderno zurvanista, il teosofo Edgar Dacqué, arriva a parlare del dolore di Dio quando, creando il mondo, sa di stare dando esistenza a qualcosa di abborracciato senza però poter evitarlo.
Bel Dio però,
Questa linea di ragionamento fu seguita da uno zoroastrista nostrano, certo un piemontese, circa Luigi Parison, il quale, a quanto sembra, a differenza del medioevale albigesi, però godette del crisma della Chiesa. Tutt'altra problematica insorge dal concetto della cosiddetta incarnazione. Finché a incarnarsi era Dioniso, un dio obiettivo, non ci poteva essere problemi di alcun genere, ma le cose cambiano quando incarnarsi è Geova. La teologia cristiana vuole che con quell'atto Dio, attraverso l'autosacrificio, questo è un genuino sacrificio more semitico di se stesso a se stesso, si sarebbe riconciliato con l'uomo, da lui nemico fin dai tempi della cacciata del paradiso terrestre, sulla quale, facendo una breve parentesi, ha scritto degli eccellenti versi Baudelaire nelle sue Litanie di Satana. Indipendentemente dal fatto che si tratta di qualcosa di assolutamente incomprensibile, Si sarebbe trattato di una riconciliazione del tutto relativa se ancora innumerevoli umani, fra i quali i non battezzati, rimangono sempre destinati all'inferno. Ma l'incarnazione ha anche altre implicazioni. Secondo lo studioso Marcel Gauchet, fu proprio l'idea dell'incarnazione a sancire in modo definitivo l'estraneità di Dio al mondo, ammesso che Dio potesse essere ancora più estraneo al mondo che il Geova del cosiddetto Vecchio Testamento, perché il contatto fra l'uno e l'altro avrebbe avuto luogo una sola volta in tutta l'eternità. Con la cosiddetta incarnazione, Dio, visto adesso come paradigma di tutto ciò che è più che umano, miracoloso o magico, sarebbe divenuto quel tenebroso totalmente altro, il Ganz Anderes, descritto dal teologo monoteista Rudolf Otto. Quindi bandire il magico dal mondo, ecco un'importante tendenza del monoteismo che porta a una spaventosa mutilazione psicologica della quale soffre l'umanità monoteistizzata. Joseph de Maistre diceva in proposito che quando i moderni dicono che gli antichi dovevano essere ben ingenui perché vedevano i fantasmi dappertutto, non si accorgono che peggio stanno coloro che non ne vedono in nessuna parte. Con le idee di Gauchet sembra manifestarsi d'accordo anche un certo Albert Karaku, un ebreo turco, autodichiarantesi europeo, morto suicida dopo aver concluso la stesura di un breviario del caos, pubblicato da Adelphi recentemente, che non manca di interesse.
Beh, ne abbiamo parlato in una trasmissione un paio due anni fa, l'ho presentato io, sì, in una trasmissione serale. Al tempo della fiera di Vicenza, che Claudio era in fiera, l'ho presentato il Brigato del Caos.
Ecco, altre due caratteristiche del monoteismo cristiano che si manifestano fin dall'inizio del Medioevo sono la tendenza alla teocrazia e il razionalismo. La tendenza alla teocrazia è latente nel cosiddetto Vecchio Testamento e affiora continuamente nella storia ebraica. Non sorprende dunque che sia stata ereditata dai nuovi monoteismi tutti abramici. Teocratico è sempre stato l'Islam, e teocratico è il sionismo, mentre teocrazie furono quella di Calvino a Ginevra nel XVI secolo, dei calvinisti in Olanda e in Scozia e nelle colonie d'America, mentre ancora adesso l'America, a ben vedere le cose, è una teocrazia calvinista. Tendenze teocratiche ebbe la Chiesa Cattolica nel Medioevo, che esplose nell'XI sotto il megalomane Papa Gregorio VII, che portarono l'Europa a versare torrenti di sangue, soprattutto in Germania e in Italia, con le guerre fra Guelfi e Ghibellini. Epigono di Gregorio VII fu Bonifacio VIII, quello che ululava ego Cesare, ego imperator, a cui per fortuna andò male. È invece vero che fu dalle lotte fra il papato e l'impero che prese forma il sinistro concetto del criminale di guerra, introdotto alla fine del 200 da quello che invece fu uno dei più grandi criminali di tutti i tempi, il papa Innocenzo IV, con occasione del processo a Corradino Hohenstaufen a Napoli, con la connivenza di quel sinistro figuro che fu Carlo D'Angiò. Quanto al razionalismo cristiano, esso è una necessaria conseguenza del fatto che il Dio ufficiale cristiano, Geova, è totalmente irreale. avulso da qualsiasi esperienza esistenziale del sacro, esso non può fare riferimento se non alla nuda cerebralità. Quindi la tendenza fin dagli inizi del cristianesimo di presentare se stesso come la religione che soddisfa la ragione, pretesa che più avanti sarebbe ritorta anche contro esso stesso, mentre le religioni autoctone venivano presentate come grossolane superstizioni e le rispettive mitologie irrise come storielle da bambini. Gli dei obiettivi venivano descritti come demoni maligni e i loro sacerdoti come stregoni, nel senso denigratorio della parola. Questo vizio lo mantennero tutte le chiese cristiane fino ai tempi contemporanei, quando si trattò di evangelizzare i selvaggi, spesso con conseguenze orribili e catastrofiche sulla loro società e la loro psiche, cioè casi di pazzia collettiva, suicidi in massa, scomposte ribellioni accompagnate da massacri, eccetera. Anche nel migliore dei casi, cioè quando non ci siano stati pazzia, suicidi, eccetera, l'evangelizzazione portò invariabilmente il selvaggio a essere uno spostato, un risentito, un maledetto. Ecco, avendo presentate queste caratteristiche del cristianesimo come neogeovismo europeo, insorge la domanda di come mai esso abbia potuto affermarsi. Si è già detto che si è affermato in un mondo già in decadenza. Comunque, l'evangelizzazione, il perché l'Europa poté diventare monoteista, rimane alcunché di fondamentalmente incomprensibile. Certo è che l'evangelizzazione fu portata a termine da una schiera di missionari abilissimi e fanatici, e il fanatismo di radice ebraica era qualcosa che il mondo normale era psicologicamente preparato a fronteggiare. Credo che questo sia stato una delle principali debolezze del mondo normale a far fronte al monoteismo. Paganesimo visceralmente tollerante non seppe far fronte a una turba di fanatici aggressivi e intelligenti che guardavano il martirio. Ricordate che il martirio non è la morte eroica, era conosciuta dai classici, il martirio è un'altra roba. Dunque guardavano il martirio come qualcosa che avrebbe loro procurato una non meglio definita vita eterna, di una qualità assolutamente incomprensibile per dei politeisti. Difatti, i tentativi di difesa del mondo classico nei riguardi del geovismo furono sempre goffi e insufficienti, come i sussulti del leone che, tormentato dalle iene, ogni tanto si rivolta e ne fa strage, ma che non porta mai a fondo la sua opera di liberazione. Le uniche persecuzioni che abbiano avuto una qualche pretesa di sistematicità furono quelle di Decio, anno 250, di Valeriano, 257-258, e di Diocleziano, 303-305. E nessuna fu portata fino in fondo, perché la persecuzione religiosa era qualcosa di assolutamente alieno alla mentalità pagana. Riguardo all'impreparazione psicologica dei politeisti per la fronte al fanatismo monoteista, vale la pena riportare la risposta che Moctezuma, penultimo imperatore degli Aztechi, dette a Hernán Cortés, dopo che questi ebbe tentato di spiegare i vantaggi del cristianesimo, che lo sappiamo tutti, è la religione dell'amore, sulla sua religione sanguinaria in cui il culto era basato sul sacrificio umano. Moctezuma rispose a Cortés che i suoi discorsi potevano sembrare anche giusti, ma che lui non vedeva la necessità di cambiare gli dei esistenti, che funzionavano perfettamente, per una novità di importazione. I suoi dei facevano crescere le messi, facevano piovere quando era necessario, regolavano il corso del sole e della luna, si prendevano cura degli umani, vivi e anche morti, perché dopo la morte l'anima, la loro anima, era da essi accompagnata al luogo della dissoluzione finale. C'è il baratro sul quale volteggiavano le farfalle di pietra. E quindi aggiungeva Moctezuma che bisogno c'era di andare in cerca di novità. Moctezuma era un ingenuo, ovviamente, ma nel senso migliore della parola, un uomo limpido, trasparente, fondamentalmente nobile, che probabilmente non avrebbe sfigurato accanto alle migliori figure della Roma patrizia.
Vai, tranquillo. Continua pure, tranquillo.
Sì, vabbè.
Non c'è problema.
Per conquistare l'Europa meridionale e occidentale, Gesù Cristo si presentò come Dioniso, si camuffò da Dioniso, nel mondo germanico come Heilbringer. Inoltre, dopo Costantino, il poter presentarsi come la religione dei Romani, con tutto il prestigio che la romanità si era conquistata nel trascorso dei secoli, fu qualcosa che giovò enormemente al cristianesimo. Ma quando ebbe il coltello per il manico, l'istituzione monoteista non si peritò di usare la guerra santa, amore islamico, naturalmente che per salvare le anime di chi non era interessato a farsele salvare volontariamente. Sappiamo che i sassoni furono massacrati da Carlo Magno, mentre i cavalieri teutonici imposero il cristianesimo in modo atroce in Prussia e in Lettonia. In Polonia, per sottomettere le comunità contadine ancora politeiste, il governo monoteista non si peritò di usare in maniera indiscriminata truppe ceche e tedesche. In Russia, con il medesimo scopo, si impegnarono truppe polacche e perfino mongole. In Svezia truppe norvegesi, sempre truppe straniere.
Il gioco degli scacchi, no?
Lo sappiamo. È il gioco dei bussolotti. No? Non poche comunità autoctone baltiche e slave si ridussero a fare una vita di privazioni incredibili nella profondità dei boschi. E la più importante di queste nuove catacombe fu il bosco di Augustow, al confine adesso fra Polonia e Lituania. Fino all'estinzione, pur di non tradire i loro dei in favore del mostro semitico Geova. Solo la Lituania, in ragione di una serie di circostanze storiche e di una caparbia volontà di resistenza, poté rimanere politeista fino alla fine del Medioevo. Divenne ufficialmente monoteista nel 1387 e la Lituania settentrionale solo nel 1430. La conversione fu una scelta dell'allora Granduca di Lituania, che così poté optare per la corona di Polonia, riuscendo così a difendere il paese contro l'ormai insopportabile pressione combinata dei cavalieri teutonici e dei moscoviti, dei russi. Però la maggioranza della popolazione lituana ancora adesso è pagana. Allora, qui finisco per oggi dando un'idea di quella che fu la natura specifica della Chiesa medievale, natura dilacerata, cioè che non era né una cosa né l'altra, era a cavallo fra l'ebraismo e il paganesimo. Già all'inizio del Medioevo questa situazione si era delineata, era una situazione religiosa che con poche variazioni andò fino alla Riforma protestante. Un andamento dilacerato e schizofrenico, descritto in modo perfetto da un autore poco conosciuto, Karl Atzenbeck, che scrisse un prezioso libretto che non ha avuto traduzioni, certamente non in italiano.
Stranamente.
Le idee dell'Atzenbeck hanno un certo parallelismo con quelle del primo Evola, quello dell'imperialismo pagano. Parlo di parallelismo, Atzenbeck è più specifico, anche se non sembra che questi due autori si conoscessero. Cioè, nel Medioevo da una parte c'era una vita quotidiana che rispetto ai tempi del paganesimo non era molto cambiata. La religiosità popolare e nobiliare continuava a essere pagana. Fu allora che insorse quello che Mircea Eliade chiamò il cristianesimo cosmico, che altro non fosse una religiosità politeista ammantata di terminologia cristiana. Per esempio, l'albero cosmico divenne la croce, il centro del mondo il Golgota, le vicende mitologiche i cui personaggi erano stati dei e dee ebbero adesso per attori santi e sante, eccetera. Tutte queste manifestazioni, sempre avversate dalla Chiesa, non portarono che sporadicamente a persecuzioni vere e proprie. La caccia alle streghe incominciò veramente nel 400, quando già tirava aria di riforma, e continuò fino al 700 con uguale intensità nei paesi cattolici e in quelli protestanti. La vita giornaliera seguiva ancora ritmi cosmici, e questo è importantissimo: il tempo non era ancora morto, come morta non era ancora la natura. Queste cose resero l'umanità europea medievale ancora normale, perciò non monoteista, anche se nominalmente tale. L'Europa medievale fu tanto normale che il concetto ciclico della storia fu adottato fin dall'undicesimo secolo, e a quanto sembra senza noie da parte delle autorità ecclesiastiche, fino da Hildegard di Bingen, che fino a recentemente fu una santa di spicco nella Chiesa cattolica. Recentemente credo che sia stata sfrattata. Hildegard proponeva cicli storico-cosmologici di tipo germanico, che iniziavano però soltanto con un po' di cambiamento. Questi cicli iniziavano ogni volta con una cacciata da un non meglio identificato paradiso terrestre, e si concludevano periodicamente con la venuta di un non meglio definito anticristo. Qui parliamo di cristianesimo cosmico, se vogliamo, cioè si tratta di paganesimo ammantato di una nuova terminologia. Ma nel contempo, nell'oscurità dei chiostri e delle scuole teologiche, si rafforzava e si consolidava una contorta teologia a struttura interamente veterotestamentaria. Non è in fondo sorprendente che a lanciare poi e sostenere la riforma protestante siano stati, oltre a borghesi, strozzini, nobili in bancarotta, eccetera, monaci o ex monaci. Il cosiddetto Vecchio Testamento divenne una bomba a orologeria nell'interno dell'Europa, bomba costruita sotto banco dalla Chiesa e che sarebbe esplosa nel 500 con spaventosi risultati. Terribile in riguardo è stata la responsabilità della Chiesa, che pure il potere l'avrebbe avuto per mettere ufficialmente il cosiddetto Vecchio Testamento dove avrebbe sempre dovuto essere stato, nell'immondizia. Né si può addurre che le autorità ecclesiastiche, diciamo, a loro discolpa, non si rendessero conto della pericolosità dei testi veterotestamentari e del fatto che la loro divulgazione avrebbe potuto portare a conseguenze imprevedibili e certamente dannose per un apparato ecclesiastico che si incaponisse a vedere in quel lubrico ciarpame un libro religioso. Difatti, durante tutto il Medioevo, la Chiesa ostacolò la traduzione e la divulgazione della cosiddetta Bibbia. Quanto agli ebrei, la Chiesa cristiana cattolica fu per loro la garanzia di poter rimanere e incistirsi in Europa, dove acquistarono un crescente potere finanziario. Questo contrariamente a quanto viene adesso proclamato con la complicità del cattolicesimo postconciliare. Paolo da Tarso aveva assicurato che in una data imprecisata, ma comunque prima della fine dei tempi per forza, gli ebrei si sarebbero convertiti, perciò intanto si poteva anche sopportarli, a differenza di pagani, manichei, musulmani, buddisti, eccetera, eccetera, nel riguardo dei quali non c'era alcuna garanzia di conversione. Nel contempo i teologi, con in testa Tommaso d'Aquino, affermavano che la presenza degli ebrei con i loro riti geovisti pre-cristiani era utile, perché, e qui il loro ragionamento non è certamente chiaro, no, comunque dicevano che perché essa forniva una prova tangibile, sperimentale, della validità del cosiddetto Nuovo Testamento. In realtà è una straordinaria indulgenza e tolleranza negli riguardi degli ebrei, da ravvisarsi che il fatto che teologicamente il Dio ebraico e quello cristiano sono lo stesso Dio. Ecco, io per oggi potrei anche fermarmi qui. La prossima volta entrerò nell'argomento della riforma protestante. Ho detto qua che il Vecchio Testamento è stato una bomba a orologeria che ha navigato attraverso il Medioevo, portato dalla Chiesa, che esplose appunto con la riforma protestante. la quale ha improntato di sé tutta la modernità.
Sì,
di questo sì. Parlerò la prossima volta.
Va bene.
Sì.
Allora, cosa c'è da aggiungere? Poche cose. Io ho solo una cosetta da dire, adesso non lo dico. No, nel senso che l'unica cosa che a me mi interessa sottolineare di tutto quello che ha detto Silvano è la sovrapposizione fra Dioniso e il cosiddetto Gesù, no? Cioè le due immagini. In realtà in Grecia esiste una... Io non uso il termine razza, sapete benissimo che non lo uso. Comunque un tipo di popolazione, una tipologia, una fisiologia di popolazione che è bionda, con gli occhi azzurri, e si va sotto il nome di Apollinei, e insieme a una popolazione di carnagione scura, cioè molto scura e dei tratti più mediterranei. Gli Apollinei in realtà hanno sempre ispirato l'immagine sia di Apollo che di Dioniso, ed è un tipo di popolazione che è minoritario in Grecia, che però è presente e non si sa bene da dove si è spuntato fuori, cioè le varie migrazioni eccetera, no? Ebbene, questa figura apollinea, che era conosciuta in Grecia, è stata presa ed è stata l'immagine del palestinese, di un palestinese, è stata sovrapposta a questa perché rispetto ai caratteri mediterranei era considerata bella, cioè infatti l'immagine di Apollo, sì, l'immagine del sole, cioè era considerata, ed è stata sovrapposta a questa immagine, no? Per cui c'è stato anche un gioco di immagini, cioè un gioco per nascondere quello che era l'immagine, diciamo così, che si presentava del palestinese, dell'ebreo, eccetera, ipotetico. Io dico che non è mai esistito perché io so che non è mai esistito. Naturalmente Silvano sospende il giudizio, dice non lo sappiamo, comunque è irrilevante, in effetti è irrilevante alla fin fine. Però diciamo così, è stata rubata questa immagine che appartiene alla Grecia e appartiene alla tipologia di un certo tipo di popolazione greca, anche che è importante.
Ma penso che quanto dice qua Claudio sia assolutamente vero, ma il fatto è che per ragioni propagandistiche nelle immagini, le icone eccetera, bisognava presentare Gesù Cristo anche con un'immagine che facesse un effetto estetico piacevole o attraente alla generalità della popolazione.
In realtà nel Mediterraneo in quei tempi non c'erano gente bionda con gli occhi azzurri, no? Però c'era questa tipologia apollinea, sì, in Grecia.
Ma infatti una cosa che noi dovremmo fare prima o poi, noi abbiamo una foto nell'archivio dell'istituto di un mosaico dedicato a una divinità italica che era il dio Silvano, il dio dei boschi. Quindi qui questo mosaico, cioè se uno non lo conosce, lo va a vedere, dice ma questo è Gesù Cristo, praticamente la tunica lunga, aureola e barba. Sì, l'unica differenza è che di fianco c'è un cane, che logicamente Gesù Cristo non ha mai avuto un cane in nessuna raffigurazione. Era un cane lui, in senso negativo del termine.
Spregiativo per i cani.
Esatto. No, e di conseguenza, cioè, quella era proprio un'immagine che non aveva preso nulla del cristianesimo, perché appunto Dio Silvano era addirittura appunto prima dei romani, prima dei latini, cioè era una divinità tipicamente italica. E aveva queste caratteristiche, i cristiani hanno trovato, ma che bello, questo si presenta bene, poi essendo una divinità ad ampia diffusione in quanto apparteneva alla tradizione, al retaggio, vuoi chiamarlo all'inconscio collettivo, vuoi chiamarlo all'archetipo italiano, dice però bella sta immagine qua, la attribuiamo a Cristo.
Sì. Poi un'altra cosetta, posso
fare? Sì.
Per quanto riguarda lo sciamanesimo, il concetto sciamanico del morire e del rinascere è un concetto centrale, cioè, nello sciamanesimo, perché ogni volta che noi cambiamo l'angolatura con cui guardiamo il mondo, cioè ogni volta che abbiamo le cosiddette illuminazioni, ogni volta che ci trasformiamo, ogni volta che percepiamo il mondo diverso, la persona prima è morta, cioè non è più in grado di agire come agiva prima. Perché? Perché ha la conoscenza, cioè ha della conoscenza in più. Per cui la vecchia persona è morta e nasce una nuova persona. Chiaramente esistono piccole morti e piccole rinascite, esistono grandi morti e grandi rinascite. Però nello sciamanesimo e in tutto il paganesimo questo è centrale, cioè Ishtar scende agli inferi e si trasforma, cioè lascia tutto il suo potere a mano che arriva agli inferi, finché la divinità degli inferi la uccide e deve arrivare un'altra divinità a tirarla fuori da là, ridandogli il potere. Cioè, la morte e la rinascita nel sciamanesimo e nel paganesimo è una costante, solo che esiste un modo magico di vederlo ed esiste un modo bieco, barbaro, chiamiamo materialista, ma non materialista come io uso il termine materialista dialettico, proprio materialista meccanicista, cioè basso, non so neanche come definirlo, insomma, che è uno se morto, se andai all'inferno, perché sei inferno, torno dall'inferno, trionfato, cioè quella cazzata, insomma.
Sì, ma difatti c'è una cosa fondamentale, difatti anche in tutti gli storici delle religioni, quando vanno a parlare dei riti di iniziazione che prevedono la morte, in tutti quanti i casi chi fa questo passaggio è conscio di quello che avviene, cioè è conscio, certo, di quello che era prima, è conscio della sua morte ed è conscio di quando rinasce.
Rinasce,
cioè non,
certo,
è che non sa dove è stato, cosa ha fatto, gli altri vanno a raccontare che è stato da quella parte. No, certo, lui è in grado di raccontare, certo, queste cose, che proprio perché è un'esperienza proprio propria che gli appartiene. Invece nel cristianesimo dice sì, andò negli inferi, sì, perché cascò dalla croce e finì una fogna. Posso risponderti in questo senso. Però di questo, cioè, lì non sono incapaci ancora di raccontare cosa ha fatto. Certo. Cioè, poi hanno costruito sopra le menzogne, hanno raccontato quello che hanno voluto, però dice e ci sono gli inferi e basta, chi si chiude là. Però lui quando torna non è neanche incapace di raccontare dove è stato. Cioè,
non
l'ho
mai fatto, ma non,
cioè,
neanche...
Io prendendo come vera il racconto, cioè, certo, poi sappiamo che noi Gesù Cristo non è mai esistito, però se prendiamo un dato di fatto, come dato obiettivo, cioè che un testo che lo racconta, se stiamo ad analizzare il racconto ci rendiamo conto dell'incongruità.
Infatti.
E ne viene fuori anche un concetto di persona dal punto di vista psicologico, abbastanza deteriore.
Ma in effetti la pochezza del racconto, della sua andata agli inferi, cioè proprio la miseria del racconto, dimostra proprio la scoppiazzatura,
sì,
cioè, mentre se tu leggi Ishtar, c'è cioè la calata, il poema della calata di Ishtar agli inferi, io ho visto alcuni passi recentemente, per cui anche se non mi ricordo i nomi, è molto ricco,
sì,
cioè dice le vesti che rappresentano il potere che lascia ad ogni passaggio, ad ogni androne che c'è, cioè ogni porta, le porte di bronzo da aprire, cioè è molto ricco,
sì,
di particolari, per cui dimostra, se non altro, che chi ha avuto quella visione ha avuto una visione come minimo del sognare, come minimo è stato in altri mondi, l'ha tradotta con la sua cultura, ma c'è stato. Mentre invece la miseria della descrizione andata agli inferi dimostra che non c'è niente, cioè è già solo un'operazione di scrittura,
sì,
un mime su inventare una roba e la ripeto.
In realtà non c'è nessuna descrizione dell'andata agli inferi, è soltanto un'affermazione.
Esatto.
Cioè è un tratto sciamanico, ovviamente,
scoppiazzato,
però senza nessun, che non ha la ricchezza che possono avere certi gli esperienze sciamaniche reali. Sì, è senz'altro un tratto sciamanico, ma lì si afferma che è sceso agli inferi e poi è tornato,
esatto,
fuori, come l'hanno fatto tanti altri sciamani. L'esperienza in sé per sé non è descritta.
Non
sì,
è
bene, quello che ha scritto è detto, cioè, dove cavolo faccio andare in questi momenti? cosa mi invento?
Anche perché quando lo ha scritto, cioè quelli delle regioni misteriche, quelle delle altre, avevano la conoscenza.
Sì,
per cui se lui avesse scritto delle cose, avrebbe detto subito, tu le hai copiate da questo, capito? Allora, mantenendo invece sul generico, gli è riuscito a farle passare.
Salvato capo, cioè, e cavoli, ecco. Sì, va bene.
Vabbè, sentite, diamo via le telefonate, Francesco.
Sì,
vi ricordo
via,
che è 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo, sì, che qui con noi c'è Silvano che oggi sta conducendo la trasmissione con i suoi iscritti.
Sì, io voglio aggiungere una cosa. Silvano appunto presentava il libro e diceva il monoteismo c'è sempre questa problematica del rapporto con Dio. Io vorrei dare solo una frase di Plotino, cioè, spetta agli dèi venire da me, non a me andare da loro. Questo è proprio fondamentale, cioè in ogni...
Ciao Francesco, ciao.
A Silvano, sì.
Silvano che è lì, il quale veramente, non per fare degli elogi, ma è superbo addirittura nella descrizione, con causa veramente. Ecco, volevo dire, la teatralità del rito della cerimonia, l'uomo fantoccio prostrato, senza dignità, senza la quasi che Dio, il divino, non potesse manifestare la sua forza senza la straordinarietà, no? dei presenti fantocci che sono prostrati tutti, quasi fossero, dimostrasse dei fenomeni da baraccone, perché altrimenti non ci crediamo.
Sì, veramente è proprio così, questa è una eredità del Vecchio Testamento, sì, cosiddetto, ripresa dai cristiani e ancora di più dagli islamici che pregano culo in alto tutti, certo, insieme in giro. Vabbè.
Certo,
questo ha perfettamente ragione.
Andare avanti un attimo, ti sento molto volentieri. I Nibelunghi.
Sì.
I Nibelunghi. Gli Alten Germanen.
Sì.
Grimmilde-Strache, sono ricordi ancora delle medie un po'.
Ma io l'ho letto la Nibelunghe in vite.
Sì, erano già ancora perfettamente politeisti, per fortuna o no?
Sì, essenzialmente sì, anche se la Nibelunghe in Lied è stata messa per iscritto verso nel quinto, nel sesto secolo e risente di qualche tinteggiatura cristianeggiante. Nella forma in cui è stata scritta, però è una storia, una saga da cui origine si perde nella notte dei tempi.
Già, io rimango come un dio col turbante, o giù di là, entri nel clima germanico e molto meno mi sembra in quello vichingo. Mi sembra, perché così da vedere su di là, più si va su e meno insomma sono agganciati alla religione rivelata nostra, diciamo, qui del porto. E Martin Lutero, perché dico io? Forse la non accettazione della favola e la maledizione e la benedizione, cosa vuol dire che non riesco? Forse è una frustrazione da parte religiosa questa di non se hanno legato le mani per non adoperarle per bacchettare la gente, forse maledicono.
Le maledizioni e le benedizioni sono qualcosa di ricevuto da fuori, non è qualcosa che uno genera.
Molto volentieri, vi saluto e vi ringrazio.
Ciao,
grazie, ciao, ciao. Ciao.
Continua pure.
Sì, io ricordo sempre il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole intervenire, appunto andare in diretta e deve fare delle domande sulla trasmissione. Ma visto che appunto c'è un attimo di spazio, vorrei dare una piccola così notizia d'attualità che è abbastanza divertente. Tutti quanti hanno sentito del viaggio che ci è stato fatto.
Dimmi. Allora, volevo chiedere al vostro ospite se lo scisma del cristianesimo fra Occidente e Oriente lo ha tralasciato perché di importanza relativa o
sì, l'ho
perché il suo libro riguarda principalmente l'Europa?
Beh, guarda, ha un'importanza relativa, in fondo è stata una faccenda avvenuta...
Ti ascolto per radio, ok, d'accordo, ciao.
La faccenda avvenuta nell'undicesimo secolo e già fra Occidente e Oriente c'erano, tirava cattiva aria perché dovuto alle pretese papali di imporsi anche sulla Chiesa d'Oriente, comunque è saltato in modo definitivo nel 1050 e tanto, per quando Gregorio VII volle imporre all'Oriente l'uso del latino come lingua liturgica invece del greco. Però non è stata una scissione tipo dottrinale o veramente importante. Io non ne parlo perché non si può parlare di tutto.
Ok, dai. Senta, pronto?
Sì.
Sono il signor De Pantani. Volevo fare alcune considerazioni. Adesso non per essere scortese, ma ho problemi col telefono. E ora faccio il mio ragionamento più in fretta possibile perché proprio ho problemi di poeti, capisci?
Mm-hmm.
Ecco, allora volevo dare la conferma da quel che diceva Claudio, no? E a proposito della presenza dei biondi nella Grecia antica, no? In effetti nell'Odissea di Omero, no, si parla appunto del Mirmidone di Fitia, il Pelì di Achille, il figlio di Peleo, e si chiama con l'appellativo di Xantos, che in greco appunto significa biondo. Ecco, questa è una cosa intanto, pertanto per dare la conferma, no? La seconda cosa che volevo dire, no? Se noi abbiamo una mala pianta infestante che opprime il mondo, che infesta il mondo e vogliamo abbatterla, no? Facendo sempre una similitudine botanica, no? Se il cristianesimo è il fusto, giusto? Il cattolicesimo, i testimoni di Geova, tutta quella genia, no? Se altro che delle branchie, no? Dei rami. Se noi altri, se acciapiamo col cattolicesimo o col cristianesimo, vi è la possibilità che questa pianta si faccia una potatura, cioè la pianta si rinvigorisce sempre di più, se che fa la cura del muso, sai cosa vuol dire? Una volta mio nonno che aveva un mussolo e che si è scampato e si è andato su una visea e già cominciava a mangiare i tragi. L'anno dopo sta visea qua l'ha fatto il triplo di uva. Perciò il discorso mio di questo qua, se veramente, ma veramente vogliamo abbattere questa mala pianta, se ora tu si deve andare alla radice, ma bisogna scovare le radici.
Senti, mi posso fare quello che posso, Silvano fa quello che può, Francesco fa quello che può, fai qualcosa anche tu, così anche tu.
Perfetto, toccherai. In effetti mi subito posso telefonare per cercare appunto di dire... sì, insomma, deve dare un contributo. Ecco, se riusciamo a andare alla radice, se può fare qualcosa. Ma ho paura che ormai non si può, non si può fare più niente. Ormai.
Ma no, è pessimismo.
Cerchiamo,
non è
dai, facciamo il possibile, quello che possiamo, le nostre forze possono.
Va bene, allora va bene. Avanti sempre e avanti sempre. Pantani,
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Sì, beh, essere pronto? Pessimisti è sempre assurdo e sbagliato.
È la dialettica del cristianesimo, vedi come adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra cosa porta? Certo, ormai a questa depravazione mentale. Franco parlava prima del pensiero, questo è il pensiero monoteista.
Sì, d'altronde possono anche avere una voce, se posso solo pronto? Imitare, ormai sai.
Pensiero comunista.
Vedi? Fra me e Silvano, scusate un attimo, provo un attimo il telefono, fra me e Silvano, se ci mettiamo a parlare di politica, di comunismo, di altre cose, sicuramente non andiamo assolutamente d'accordo, ma il problema è un altro, è che probabilmente abbiamo in testa dei pensieri diversi, cioè abbiamo dei riferimenti di testa diversi, per cui è inutile che lo metta a fare sta roba, perché tanto non ha senso.
Sì, ma...
Pronto?
Scheiser comunista!
Guarda che a me non rega offesa ciò, magari a Silvano forse sì, ma
a me non importa niente.
Cioè, vediamo, vedi Silvano, c'è di tutto il mondo. Pronto? Sì?
Buonasera.
Buonasera.
Vorrei sapere una cosa, ma la Chiesa, il Papa sa di questa, diciamo verità? Ne sa qualcosa oppure...
Guarda, nella trasmissione fra le 19 e le 20, parlando di Padre Pio, che tratteggerò questo personaggio, saprai esattamente cosa sa il Papa o cosa non sa.
Perché se lo sa è una cosa inconcepibile.
Figurati se non...
No,
figurati.
Questo vorrei sapere.
Veramente, detto fra me e te però, bisognerebbe che lo chiedessimo a lui. Cioè, tu sei consapevole delle cazzate che dici?
Io sono consapevole.
No, no, tu, non tu, non tu, tu come Wojtyla,
Capito. Se io sono consapevole di questo, è come mi tagliassi il collo, insomma.
Non lo direbbe mai, insomma.
Avrei preso una strada, insomma, diversa.
Sì, ma sai, il monoteismo deve far fare la strada agli altri, a loro non gli frega niente, perché loro lo fanno solo per Dio, di conseguenza sono gli altri che vanno a guastare la strada degli altri, quello è fondamentale per loro, cioè nel senso... Pronto?
Pronto?
Sì. Stai ascoltando?
Sì.
Non interessa assolutamente niente la strada che loro fanno, cosa realizzano, l'importante è che loro impediscano agli altri di realizzarsi.
Ma
e questo è lo scopo fondamentale.
Ma anche a una famiglia, a tutto?
No, non ti preoccupare, non rinunciano a niente. No, rinunciano seguendo certe pulsioni che hanno e poi il piacere di sottomettere e compensa molte cose. No, non pensare che rinunciano a famiglia o che rinunciano a qualcosa, sai.
Ecco, allora questa sera a che ora?
No, domani sera.
Domani sera.
Stasera trasmetto alle ore 19, fra le 19 e le 20.
Sì.
E dopo Mario che è qua pronto, che adesso prende il mio posto.
Sì.
E niente, domani è Marostica.
Ah, va bene.
Va bene? Grazie. Ciao, salve, arrivederci. Allora, noi dobbiamo chiudere la trasmissione però a momenti.
No, beh, voi,
l'ultima. Pronto?
Pronto.
C'è? No, ciao. Per piacere. Pronto? Non c'è niente da fare, questo è il pensiero unico, non c'è niente da fare. Allora.
Sì, allora vogliamo chiudere in bellezza. Chiudiamo, con gente sì. più intelligente di come questo ascoltatore che sa solo fare le imitazioni. Allora, c'è stata la viaggio.
Abbiamo ristaccato i telefoni, sì. Non sono
c'è stato il viaggio di Clinton in Vietnam. E con il viaggio di Clinton in Vietnam è venuta fuori la storia di tutta una serie di situazioni in cui vive il Vietnam. Una cosa molto divertente è venuta fuori rispetto ai confuciani che vivono in Vietnam. Allora, i confuciani hanno il culto dei defunti e hanno il culto dei morti. Ma cosa succede? Che logicamente bisogna anche avere cura di questi morti, bisogna che poi diventino delle divinità, diventano una roba fondamentale. E allora si deve fare dei sacrifici a queste divinità. E ora leggiamo cosa dice un ricercatore religioso. Che sono negozi specializzati che vendono modellini in carta di banconote di varie valute. Di varie valute. Che possono arricchire e aiutare l'esperienza dei loro cari in forma di spiriti, visto che nella considerazione che anche nell'altra vita serve quello che serve in questa vita. E allora non c'è quindi da meravigliarsi che oltre ai soldi, che sono modellini, vengano bruciati i modellini di case, motorette e addirittura donne in servizio. Allora vedete l'intelligenza di chi appartiene ancora a un chiaro sentire. Non si priva di quello che può aver necessità, ma si priva dei modellini. Il monoteismo vi insegna sempre a rinunciare a voi stessi alle cose essenziali. Ecco, questo era soltanto un piccolo riferimento su come ci si comporta fra due divisioni diverse della religione.
Va bene, noi ci vediamo alle ore 19. Mm. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto.
E su internet trovate sempre di più.
Su internet trovate sempre di più, davvero. Ciao a tutti.